Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Perché? Perché fai quello che fai? Perché prendi le scelte che prendi? Perché ti comporti così? Perché ti vesti così? Perché passi il tuo tempo così? Perché reagisci così? Perché ti comporti così nel tuo matrimonio? Perché allevi i tuoi figli così? Dicono che questo possono fare, quello non possono fare. Perché? Cioè, questa è una domanda molto, molto importante, che spesso non pensiamo, spesso non valutiamo perché facciamo quello che facciamo. Spesso facciamo perché ci sembra giusto, ma quanto hai veramente valutato? Quanto hai veramente valutato le tue scelte? Trovate con me Marco 7, non vogliamo vedere a fondo questo, ma voglio considerare qualche aspetto di questo per aiutarci, poi vogliamo vedere un altro brano. Marco 7, allora si riunirono intorno a lui i farisei e alcuni scribi venuti da Gerusalemme. E avendo visto che alcuni dei suoi discepoli mangiavano il cibo con le mani impure, cioè non lavate, li accusarono. Infatti i farisei e tutti i giudei non mangiano se non si sono prima lavate le mani con gran cura, attenendosi alla tradizione degli anziani. E quando tornano dalla piazza, non mangiano senza prima essersi purificati. Ci sono molte altre cose che sono tenute ad osservare per tradizione: lavature di coppe, di brocche, di vasi di rame e di letti. Poi i farisei e gli scribi gli domandarono: perché i tuoi discepoli non si comportano secondo la tradizione degli anziani, ma prendono il cibo senza lavarsi le mani? Ma egli rispondendo disse loro: ben profetizzò Isaia di voi, ipocriti, come sta scritto: questo popolo mi onora con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me. Ma in vano mi rendono un culto, insegnando dottrine che sono comandamenti di uomini. Avendo tralasciato infatti il comandamento di Dio, vi attenete alla tradizione degli uomini, lavature di brocche e di coppe, e fate molte altre cose simili. Disse loro ancora: voi siete abili nel annullare il comandamento di Dio per osservare la vostra tradizione. Mosè infatti ha detto: onora tuo padre e tua madre, e chi maledice il padre o la madre si è messo a morte. Ma voi dite: se un uomo dice a suo padre o a sua madre: tutto quello con cui potrei assisterti è corban, cioè un'offerta a Dio, non gli lasciate più fare nulla per suo padre o per sua madre, annullando così la parola di Dio con la vostra tradizione che voi avete tramandata, e fate molte altre cose simili. E mi fermo lì. Il punto qui è che questi uomini religiosi seguivano la loro tradizione religiosa. Ed è facile per noi di dire: oh no, quello è terribile, e pensare a chi ha una tradizione religiosa che noi non abbiamo, e di condannarli. Ma guarda quella gente lì. Però non è solo gli altri, non è solo gli altri. A volte noi facciamo per la nostra tradizione, facciamo, crediamo certe cose e crediamo che sia giusto questo o sbagliato quello. Ho conosciuto credenti che dicevano, ma tanti figli, no, va male, tanti figli, no, no, due, uno, due, tre, ma non quattro, cinque, sei, otto. Qual è una tradizione? Non viene mica dalla Bibbia. È una tradizione dal mondo carnale che va contro quello che la Bibbia dice. Ma quanti credenti hanno assorbito questa mentalità carnale? No? Il modo che cresciamo i figli, quanto diamo a loro responsabilità? Nel piano di Dio. Nel piano di Dio, come Dio ha creato il mondo, dove si lavorava dalla mattina alla sera per avere da mangiare, per avere da riscaldarti, per avere i vestiti che dovevi fare a mano e lavare a mano e non c'era niente. Quanto tempo nel piano di Dio aveva un genitore per giocare con suoi figli? Quasi niente. Ma vuol dire che i genitori non passavano tempo con i figli? O vuol dire che i figli passavano tantissimo tempo con i genitori da una tenera età, lavorando insieme, imparando cose vere, che oggi non è più la tradizione. Come fanno i genitori oggi? Seguono il mondo, restiamo due passi indietro, due passi indietro. Ma non seguiamo la Bibbia. Noi decidiamo in base ai nostri grandi ragionamenti, influenzati dalla tradizione che ci inonda, perché siamo cresciuti noi così. Genitori, una volta per secoli, per millenni, c'è un figlio che diceva non mi piace quello, i genitori, ma prima non avrebbe detto quello, non avrebbe detto, è quello che abbiamo e non c'è nient'altro, ma non mi piace così. E i genitori avrebbero guardato, ma scusami, se non mangi morirai. E non c'è altro, mangi. E basta, non c'era nessuna discussione. Ma oggi la tradizione che abbiamo tramandato. Oh no, allora amore, ti faccio questo, ti faccio quello. Così insegnando senza neanche pensare che quando diventi grandi le cose che non piacciono, c'è sempre i sostituti. E così nel matrimonio va male, al lavoro va male, nella società va male, perché non siamo abituati a dire è così. E non siamo mica mansueti, perché abbiamo imparato male noi e man mano nelle generazioni ultime è stato perso un po' di buon senno e noi facciamo senza neanche valutare. E questo è il punto. Facciamo senza neanche valutare. Abbiamo mille tradizioni che facciamo. E sono tradizioni che neanche ci rendiamo conto. Non abbiamo mai valutato, ma questo veramente va bene o no? E come si fa? E come si pensa? E quello che si fa? Oh, ma i bambini, i figli hanno bisogno, li porto qui, li porto là, sai, per avere una vita bella. Non sto dicendo che è sbagliato. Sto dicendo dove hai preso questa mentalità. Hai veramente esaminato attentamente le scritture? O hai solo fatto perché è quello che sembra normale? Perché noi tendiamo a fare quello che è normale e se non valutiamo facciamo quello che abbiamo sempre fatto. Come chiesa, come facciamo il culto? Le nostre dottrine sono dottrine che abbiamo visto dalla Bibbia o abbiamo solo ereditato? Come ci comportiamo? Quando avevo 25 anni, 40 anni fa, io e Serena stavamo facendo un periodo di 2 anni di servizio aiutando una chiesa, tempo pieno per 2 anni, e un amico di un amico, quindi un uomo che io non conoscevo, un credente, mio amico credente, è venuto a trovare un amico suo. E il mio amico mi ha presentato questo suo amico e questo suo amico mi ha chiesto, ma quello che tu credi, tu sei sicuro che è così nella Bibbia? Allora, fino a quel giorno non mi ero mai non mi sono mai messo a valutare questo, ma cosa vuoi? Certo, insegno la Bibbia, sono credente, sono zelante, e certo quello che credo è così nella Bibbia, quello che ho sempre sentito. Ma in quel momento lo Spirito Santo mi ha colpito e ho capito, ma io conosco i versetti che sostengono le mie dottrine, ma versetti un po' qua e un po' là, non che io abbia veramente studiato la Bibbia. Non avevo l'insegnamento che facciamo qui dove si studia brani interi, non avevo mai sentito un sermone così, erano sempre sermoni un po' argomenti qua e là, un po' di Bibbia mischiato, ma non avevo mai nella vita studiato la Bibbia con cura. E quindi dentro di me il Signore mi ha fatto capire, tu non sai, cioè mi ha fatto proprio capire, no, non puoi dire che tu sai che veramente è così. E mi ha messo un po' in crisi. E ho detto, ma io devo sapere. E quindi mi sono buttato a leggere, a rileggere la Bibbia. Ho letto la Bibbia varie volte nell'arco di 2 anni e ho scoperto che varie delle dottrine che credevo non erano così nella Bibbia. E varie pratiche. E abbiamo visto parecchie cose negli anni nel nostro modo di vedere il matrimonio, nel nostro modo di praticare la vita cristiana, tantissime cose che non è così nella Bibbia, cose che ero cresciuto così, che sembrava normale perché tutti facevano questo. E io questo perdono, e mi ricordo tuttora, ho detto, Signore, io mi impegno davanti a te a qualunque cosa che tu mi mostri per tutta la vita, costa quello che costa. Io mi aggrapperò a quello. E a varie volte il Signore ha detto veramente e mi ha fatto pagare caro. Perché se tu abbandoni una tradizione che altri non vogliono abbandonare, con quali occhi ti vedono? Perché non possono vederti di buon occhio. Perché vederti di buon occhio, ma allora scusami, perché tu continui. Se lui ha ragione, perché tu continui? Quindi non possono, se non sono disposti anche loro a valutare. Quindi è sempre stato facile abbandonare, ma lascia stare gli altri, è sempre facile abbandonare quello che io ho fatto, creduto, praticato? No, assolutamente non è stato facile. Eppure chi altro può benedirci se non solo Dio? Cioè, se io faccio come ho sempre fatto, E lo Spirito comincia a farmi capire, ma non voglio sapere, perché se io so, devo ammettere che io ho veramente sbagliato, ho seminato male nel mio matrimonio, con i miei figli, nel mio cammino. Io non voglio, il mio orgoglio mi blocca, non voglio vedere quello, non voglio vedere quello. E preferisco accontentare il mio orgoglio che avere le benedizioni di Dio. Troviamo insieme Efesini 5. È un brano che mi aiuta. Se faccio una crociata che spesso mi ha costato tanto, mi ha fatto essere visto male, mi ha fatto perdere amici, faccio una crociata di spingere le persone a valutare perché fai quello che fai. Perché molto spesso non valutiamo perché facciamo. Perché se valutiamo quello che facciamo, spesso scopriamo, non va bene questo. Ma visto che cambiare non è piacevole, tante persone non vogliono pensare. E se tu chiedi, perché fai quello? Loro pensano che tu stia dicendo non devi fare quello. No, non stai chiedendo quello. Stai chiedendo perché fai quello. Perché fai quello? Allora, questo brano è importante. Ho detto a mia preziosa moglie 2 o 3 giorni fa, vedendo la colazione, ho detto, sai che bello guardarti? E sai che bello vedere una donna della mia età? Alla mia età. Ma non cerca di sembrare più giovane di quello che è, no? E io, per me, che bello vedere una moglie che ha la sua età. E non è che voglio che sembra più giovane. Perché dovrebbe cercare di sembrare più giovane? Cioè, perché? Nella società c'è questa mania di sembrare più giovani. Ma perché? Non sto dicendo che è sbagliato, sto chiedendo perché. Sto chiedendo perché. Una quasi schiavitù di nascondere l'età. Perché? Non sto denunciando il fatto, sto chiedendo perché. Di chi stai cercando di avere l'approvazione? Davanti a chi vuoi essere visto bene? Per quale scopo? Chi vuoi che notino? La Bibbia dice, fate tutto quello che fai per la gloria di Dio. Che importa come vedono te? Ma nella società c'è questa fissazione di come vedono me. Non come vedono il mio Signore. E facciamo mille cose per come ci vedono. In qualche pulpito c'è un scritto dove il predicatore lo vede, gli altri no, ma lui. Ed è scritto, o che possono vedere Cristo e non me. O che possono vedere Cristo e non me. Ma non è solo per chi predica. Questo dovrebbe essere la preghiera di ogni vero credente. Di ogni vero credente. Noi viviamo in una società che spinge ad essere notati. Ed è veramente, se posso dire, contrario a quello che Dio insegna. Allora, perché fai per quello che fai? Guardiamo questo brano. E quello che voglio considerare è come ci insegna a vivere. E la motivazione. Quindi, guardiamo man mano. Iniziamo con versetto 1. Siate dunque imitatori di Dio, come figli carissimi, e camminate nell'amore, come anche Cristo ci ha amati e ha dato se stesso per noi, in offerta e sacrificio a Dio come un profumo di odori suave. Che chiamata altissima. Siate dunque imitatori di Dio stesso. Primo Pietro dice, siate santi come io sono santo. Primo o secondo Pietro, che viene dall'Antico Testamento. Siate imitatori di Dio in tutto. Mi piace tanto che sollievo leggendo come figli carissimi, figli amatissimi, amati, amati, amati. E camminate, vuol dire vivere costantemente nell'amore, amore non per te stesso, quello è naturale, amore per Dio e amore per gli altri. Camminare in amore. Cioè, se io cammino nell'amore, non mi importa quello che pensano di me. Sono preoccupato che stiano bene loro, benedetto. Cioè, nel mondo io voglio essere notato. Voglio che, lui predica bene. Oh, lui è bello. Oh, lui è forte. Lei è bella. Cioè, la gente vuole cose come mi vedono. Voglio essere messo bene. Come mi vedono. Ma quando tu sei pieno di amore, tu non pensi neanche a come ti vedono. Perché il tuo cuore è su. Oh, Signore, che vedono te. E che possono vedere te, possono essere incoraggiati ed aiutati. Tu stai pensando solo a loro e a Dio. E non ti entra in testa come vedono te. E poi, per darci un metro, come anche Cristo ci ha amati e ha dato se stesso per noi in offerta e sacrificio a Dio come un profumo di odori suave. Ma scusate, Gesù si preoccupava di quello che la gente pensava a lui? Devo stare attento, se no i giudei potrebbero vedermi male. Avete mai visto Gesù agire così? Gesù mai si preoccupava di cosa avrebbero pensato a lui? Lui ci mostra come amare. Dice, camminate nell'amore come anche Cristo ci ha amati. Cristo pensava solo alla gloria di Dio e al bene degli altri. il vero bene. E noi siamo chiamati a camminare così, che già cambia drasticamente come camminiamo e cambia come prendiamo le nostre decisioni. Poi, versetto 3, ma come si conviene ai santi? Né fornicazione, né impurità alcuna, né avarizia, siano neppure nominate fra di voi. La parola conviene, non usiamo in italiano, la parola greca vuol dire quello che è giusto e appropriato. E vi do un esempio di questo, sarebbe come è giusto, come è appropriato, un uomo non dovrebbe andare con un'altra donna, una moglie non dovrebbe andare con un altro uomo. Cioè, il senso, quando dice quello che conviene, non è conviene, no, è proprio, è scorrettissimo, è sbagliatissimo. E quindi, quando dice, come si conviene ai santi, quello che è giusto per uno che è un figlio di Dio, quindi un santo, né fornicazione, né impurità alcuna, né avarizia, siano neppure nominate fra di voi. Allora, queste parole sono parole che descrivono peccati in modo generici, quindi coprono quasi tutto. In Primo Giovanni aggiungiamo superbi della vita. E se notate, sono peccati che la nostra società innalza. Innalza. Fornicazione implica qualunque tipo di concetto, pensiero, desiderio per sesso al di fuori del matrimonio, quindi anche per una donna ricercare di essere bella, compreso il suo corpo, anche un uomo che solo apprezza le altre donne, completamente fuori posto, ma nella società altro che fuori posto, è proprio, no? Cosa si vede ogni primavera? Preparati per l'estate, dimagrisci, questo e quell'altro, così stai bene in costume. Perché stai bene? Bene per chi? Per tutte le persone. Cioè la mentalità, questi pantaloni, questa gonna, questa maglietta e gli uomini. Ma la nostra società, altro che condannare questi peccati, innalzano impurità di tanti tipi. Ma la nostra società vive da quello. Avarizia, desiderio per cose materiali. Basta guardare i nostri figli attaccati a cose e viene promosso. E la pubblicità sempre mettendo cose nuove e quello vecchio non è mica rotto, ma quel nuovo è un po' migliore e così desidera quello, sempre nuovo, sempre nuovo, sempre nuovo. E dice di evitare, non deve essere neanche nominato fra voi, deve essere lontanissimo da noi. E quando valutiamo cose, quando i nostri figli vogliono cose nuove, papà, papà, voglio quello, diamo benzina sul fuoco dell'avarizia, diamo benzina come premio, come modo di amarli, aumentando qualcosa, o valutiamo attentamente. Non sto dicendo di non comprare nulla, non sto dicendo quello, ma sto dicendo valutiamo quello che guardiamo, quello che ascoltiamo, come parliamo, come ci vestiamo, come ci divertiamo. Tutto questo dobbiamo dire, voglio evitare, non voglio neanche nominare qualunque cosa che è legato a queste categorie. E poi lui va avanti, versetto 4. Lo stesso si dica dell'oscenità, del parlare sciocco e della buffoneria, che sono sconvenienti, ma piuttosto abbondi il ringraziamento. Anche qui sono cose normalissime nella società. Oscenità, parlare sciocco e buffoneria. Sai come i figli di oggi parlano? Sciocco e buffoneria. Lo stupido. Fanno lo stupido e ridono. Dovrebbe essere severamente vietato, questo no. Dio ti ha dato una parola da usare, ti ha dato la bocca da usare per trasmettere cose che edificano, cose che hanno senso. E non si ride alle stupidaggini. Si insegna che non vanno bene. Sì, Però nella società è come tu ascolti la radio, non riesco a ascoltare la radio. Tu senti discorsi fuori, cosa senti? Buffoneria? Un parlare sciocco e tanta oscenità. E queste cose sono da completamente evitare, sono abominevoli per Dio. Abominevoli. Cosa diamo ai nostri figli a guardare, a leggere, a ascoltare? C'è un sito americano che cerca di aiutare i genitori spiegando tutti i canti mondani che i giovani ascoltano. Ha detto, ma scusami, figli genitori credenti non dovrebbero far ascoltare questa robaccia ai loro figli. E per come comunicare con tuo figlio, presumendo, ah, ma loro ascoltano tutto questo. Ha detto, quanto siamo messi male? Quanto siamo messi male? Queste cose devono essere tolte completamente dalle nostre vite, come esempio siamo noi come credenti, e comprendi tutto quello che un adulto guarda per rilassarsi. Ah, voglio solo, sono stanco, voglio solo svagarmi. Ma scusami, non è che devi dare spazio alla carne quando sei stanco, giusto? Piuttosto abbondi il ringraziamento, abbondare nel ringraziamento. Riempire la vita, il cuore, i pensieri con ringraziamento, che per poter fare quello devo guardare alle benedizioni che ho in Dio. Beata la famiglia dove questo riempie la casa, dove c'è proprio un modo di vedere la vita dove si abbonda nel ringraziamento. È importante ricordare il giudizio, perché il giudizio sta arrivando. Il giudizio terribile sta arrivando. Infatti versetto 5 e 6 dicono, sappiate infatti questo, nessun fornicatore o immondo o avaro, che è un idolatra, ha alcuna eredità nel regno di Cristo e di Dio. Nessuno vi seduca con vani ragionamenti, perché per queste cose viene l'ira di Dio sui figli della disubbidienza. Lui ci spiega che ci sono vani ragionamenti che vorrebbero farci credere che, ma dai, Dio è misericordioso, Dio non è così cattivo, Dio non è cattivo, Dio è misericordioso, ma la misericordia di Dio è adesso, non è al giudizio finale. È solo adesso. E questa è una delle menzogne più terribili che purtroppo tanti cosiddetti credenti spargono. Che Dio è misericordioso, quindi non è da temere. No, al giudizio Dio non sarà misericordioso. Dio è misericordioso adesso. Ma se uno rifiuta la salvezza adesso, dopo non c'è nessuna speranza. Al momento della morte la porta è chiusa eternamente e chi non è in Cristo a quel punto è perso, tormento per sempre, per sempre, per sempre. E lui dice nessun fornicatore o immondo o avaro, per queste cose viene l'ira di Dio. Cioè non è che sì, no, è da togliere completamente. E questo ci sta dando una base per poter scegliere come vivere. E lui dice, nessuno di questi ha alcuna eredità nel regno di Cristo e di Dio. È molto categorico. L'ira di Dio arriverà e solo chi è già in Cristo sarà perdonato. Allora, capire questo ci porta a vivere diversamente, drasticamente diverso, in confronto con quello è normale senza. Leggo versetto 7. Non siate dunque i loro compagni. Ok, qui c'è una cosa importante. Io di natura sono compagno di quante di queste cose, di natura. Ricordate cos'è compagno? Cos'è compagno? Se io sono in fila al supermercato, dietro uno che vive così, sono compagni di quella persona? Sono proprio adesso un metro da lui almeno, però sono in fila proprio dietro una persona, ma non sono compagno. Io posso lavorare accanto a qualcuno pieno di peccati e non essere il suo compagno. Se sono gentile, ma non compagno è chi scelgo con cui passare il tempo, no? Eccetera. Allora, tu puoi essere compagno stando fisicamente con qualcuno, stando virtualmente con qualcuno, parlando al telefono, guardando sullo schermo, chattando, ascoltando la sua musica, i suoi discorsi, guardandolo sullo schermo, un film, un video. Tu puoi essere compagno in tanti modi. Chi ascolti è tuo compagno. Se tu ascolti musica, tu sei, quella è la tua compagnia. Le persone cantando è la tua compagnia. Quali sono le parole? Qual è il loro stile di vita? Perché sono il tuo compagno, i tuoi compagni. E Gesù evangelizzava tutti. Lui evangelizzava tutti, dai farisei alle prostitute. Gesù, ma non erano mai i suoi compagni. Non erano le persone con cui cercava di soddisfare i suoi bisogni di compagnia. Erano persone che lui voleva che vedessero Dio. Quindi Gesù era con gli ubriaconi, le prostitute e i farisei, ipocriti, e mangiava con tutti per evangelizzarli, ma non erano mai la sua compagnia. Compagnia con cui scegli di passare il tempo per questi legami umani che vogliamo avere. E ricordate, compagnia, per esempio, ho fatto un commento oggi a pranzo, per una bambina la bambola è la sua compagnia. Quindi, quali valori ha la bambola che dai alla tua bambina? I giocattoli che dai a un bambino, che siano mostri o supereroi, sono la compagnia. Guai a fumetti che siano abominevoli, che compagnia è quello? Cioè, queste cose sono la compagnia dei nostri piccoli. Che compagnia? Hanno buoni valori? Sono persone con virtù? O sono persone che si vantano di sé? Gli supereroi danno gloria a Dio? Esiste un supereroe oggi che dà gloria a Dio? O prendono gloria per sé? Non esiste né uno. La maggioranza delle bambole non vivono come donne di Dio. Sono fatti per attirare l'attenzione su di sé. Quindi vogliamo... Quali compagnie sto mettendo in mano del mio figlio o della mia figlia? Quali compagnie ho io? Vogliamo valutare tutto questo. E il punto che, tutto il mio punto in questo, perché faccio quello che faccio? Voglio valutare. E poi va avanti, versetto 8 e dice 9. Un tempo infatti eravate tenebre, ma ora siete luce nel Signore. Camminate dunque come figli di luce, poiché il frutto dello Spirito consiste in tutto ciò che è bontà, giustizia e verità. Tutto ciò che è bontà, giustizia e verità. Una vita piena di questi tre attributi che rispecchiano Dio. Una purezza, giustizia vuol dire purezza totale, giustizia secondo il metodo di Dio. Nulla che è ingiusto, ok? Nulla che è ingiusto. Quindi, ho menzionato prima, supereroi non danno gloria a Dio. Addirittura hanno poteri sovrannaturali che non vengono da Dio. Supereroi hanno poteri sovrannaturali che non vengono da Dio. Parliamo di malvagio. Parliamo di malvagio, fa desiderare questo, è una cosa non da Dio, ma una vita piena di bontà, di giustizia e di verità piena. Allora, dobbiamo valutare ognuno la propria vita, ogni famiglia la propria vita, ma la nostra vita, la mia vita è piena di queste tre cose, veramente piena nel modo che parlo, che reagisco, nel modo che passo tempo, nel modo che spendo soldi, nel modo che mi diverto o che ci divertiamo, nel modo che cresciamo i figli. Cioè, è veramente pieno di tutto questo. E poi, versetto 10 prosegue dicendo, esaminando ciò che è accettevole al Signore. Questo esaminando vuol dire proprio pesando, valutando, questo no, non veramente. Non è palesemente malvagio, ma non è veramente. È una parola proprio per esaminare con cura. Valutare con cura. Allora, ho iniziato dicendo perché fai quello che fai. Se noi non abbiamo esaminato, va male. Perché qui ci comanda di esaminare, che vuol dire tutto. Esaminare perché faccio questo. Perché voglio vestirmi così? Perché voglio quel tipo di macchina? Perché voglio quello? Perché voglio fare questo? Perché? Voglio esaminare. Allora, quando ho esaminato, posso riconoscere cose che non vanno, scartarle, altre cose vedo, grazie a Dio, sì, questo è camminare nella luce, non devo esaminare ogni volta. Non devo esaminare tutti i giorni. Una volta che ho esaminato bene, veramente bene, non è che devo riesaminare quello ogni giorno. Non è una vita pesante questo, è vivere per principi. Però esaminando ciò che è accettevole al Signore, non agli altri, non alla mia carne, non a quello che ho sempre fatto, no, accettevole al Signore. E poi 11:13 di evitare il peccato totalmente. E non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre, ma piuttosto riprovatele. Perché è persino vergognoso dire le cose che si fanno da costoro in segreto. Ma tutte le cose che sono riprovate dalla luce divengono manifeste, poiché tutto ciò che è manifestato è luce. Semplicemente ci sta comandando di evitare ogni tipo di male. Non partecipare alle opere infruttuose delle tenebre. Infruttuose, quella parola è interessante. Un'opera potrebbe essere non tanto malvagio, ma non porta frutto. Cioè, Satana vuole evitarci da portare frutto. Ma non solo ci tenta ad andare a fare cose malvagie. Basta guidarci che noi seguiamo a fare cose infruttuose. Quindi io posso riempire la vita con un hobby che non è male, non è peccato in sé, però alla fine sono opere infruttuose che mi ostacolano da vivere alla gloria di Dio. Pensate a questo. Se un'opera non è peccato in sé, ma se mi ostacola da fare quello che potrei fare per la gloria di Dio, alla fine non sto camminando nella luce. Abbiamo iniziato questo dicendo di camminare nell'amore come Cristo ci ha amato e ha dato se stesso per noi. Allora, io ho doni spirituali, ho fratelli e sorelle che hanno bisogno di me, e se io mi butto in qualcosa che mi piace, che non è male, però prendo il mio tempo e non posso investire nel essere di benedizione agli altri, io non sto amando come Cristo ha amato. Non sto amando. E queste sono opere infruttuose, non portano frutto alla gloria di Dio. Dovremo vivere, Giovanni 15, pregando il Signore, fa sì che possiamo portare molto frutto alla tua gloria. E poi, versetto 14, perciò dice, risvegliati, o tu che dormi, risorgi dai morti, e Cristo risplenderà in te. Allora, da un lato potrebbe parlare di chi è spiritualmente morto, e sì, dall'altra parte potrebbe parlare di credenti che sono addormentati e non si rendono conto di come stanno vivendo. E dobbiamo svegliarci. E poi, versetto 15 e 16, molto importante. Badate dunque di camminare con diligenza, non da stolti, ma come saggi, riscattando il tempo, perché i giorni sono malvagi. Allora, badate è una parola, è una buona parola, una buona traduzione proprio. Tenete conto, guardate attentamente, non fate un po' quello che viene, ma valutate bene. Abbiamo detto, versetto 10, esaminando ciò che è accettevole al Signore. Quindi non solo fare perché hai sempre fatto, ma valutare bene, questo Signore è buono, questo è un buon uso del mio tempo, addirittura questo è l'uso migliore del mio tempo, questo porta frutto. Badate dunque di camminare con diligenza. Cosa vuol dire diligenza? Non ogni tanto quando capita, ma passo per passo. E poi dice, non da stolti, ma come saggi. Se tu non valuti ogni decisione, ogni cosa che fai, tu stai camminando da stolto. Da stolto, stoltezza. Cioè, se facciamo perché abbiamo sempre fatto così, no, stiamo camminando con stoltezza. Non camminate da stolti, ma come saggi. La vera salvezza viene da Dio, la vera saggezza è vivere per l'eternità. E poi questa frase, riscattando il tempo, abbiamo visto questo negli anni, riscattare il tempo vuol dire comprare il tempo. Come si compra il tempo? Se tu dai 100 euro, puoi avere più tempo? No, si compra il tempo sostituendo questo che non mi serve o che non è il massimo per quello che è il massimo. L'unico modo di comprare il tempo non è con soldi, si compra il tempo lasciando stare questo, non investendo in quello per investire in quell'altro. Riscattando il tempo perché i giorni sono malvagi. Quindi voglio dire, Signore, il tempo è breve e mi troverò davanti a te, voglio portare frutto, voglio darti piacere in tutto, voglio vivere per la tua gloria, voglio vivere per promuovere conoscenze di te. E per riscattare il tempo ho scritto giù alcune parole che servono. Autodisciplina, saper organizzare bene la vita, la giornata, saper gestire bene il tempo, anche i cambiamenti. Nessuno ha pienamente controllo sulla propria vita. E se quando Dio manda dentro interruzioni che scombussano i tuoi piani, se vai in crisi, non saprai bene gestire il tuo tempo. Tu devi gestire bene il tempo, vuol dire organizzarti, avere un programma ben pensato e poi quando vengono cose che non vanno come avevi progettato, di saper non andare in crisi, ma adattare per riprendere e usare quel tempo bene. Questo è fondamentale. E poi versetto 17. Non siate perciò disavveduti, ma intendete quale sia la volontà del Signore. Allora, disavveduti è una parola greca che è proprio non saggio. È proprio la parola saggio con non saggio. Quindi stolto. Non siate stolti. Se voi non usate la vita così, esaminando tutto, badando per camminare diligentemente, recuperando il tempo, se non vivete così, siate stolti. Ma non siate stolti, ma intendete quale sia la volontà del Signore. Impegnatevi a valutare tutto, a esaminare tutto, in modo che quando dice perché fai quello, e tu puoi dire, oh grazie a Dio, perché ho valutato, ho esaminato, ho chiesto consigli, mi sono ben informato quali sono i principi di Dio, ecco perché faccio quello. Ecco perché faccio quello. Perché siete così come famiglia? Perché fate quello che i vostri figli? Perché abbiamo valutato attentamente. Vi assicuro una cosa, nella nostra società, se voi camminate nella luce, sarete criticati. Sarete criticati. Però il giudizio degli altri non mi importa. Io voglio l'approvazione di Dio. Io voglio presentarmi davanti a Cristo e sentirlo dire, ben fatto il mio servo fedele, entra nella gioia del tuo Signore. E gli anni stanno passando. Intendete quale sia la volontà del Signore, impegnarti per capire quale sia la sua volontà in ogni cosa. E poi 18 a 20. E non vi inebriate di vino, nel quale vi è dissolutezza, ma siate ripieni di spirito, parlando a voi stessi con salmi, inni e cantici spirituali, cantando e salmeggiando nel vostro cuore al Signore, rendendo continuamente grazie per ogni cosa a Dio e Padre, nel nome del Signore nostro Gesù Cristo. Sottomettetevi gli uni agli altri nel timore di Dio. Quando uno è pieno di vino, è controllato dal vino, nel senso che non ha tutte le facoltà e quindi il vino lo controlla, l'alcol. No, quello no. Piuttosto siate ripieni di spirito, controllati di spirito. Che vuol dire? Non solo facendo quello che ho sempre fatto. Non solo vivendo il mio matrimonio o crescendo i miei figli come ho sempre fatto, come hanno fatto anche i miei genitori. No, valuto. Questo veramente va bene? Il punto di tutto questo è l'importanza fondamentale di esaminare ogni cosa. Quante cose facciamo pensandoci, sì, non vedo problemi, ma scusami, è come quell'uomo che mi ha detto, tu sai che quello che tu credi è veramente così nella Bibbia? Allora, io conoscevo versetti per tutto, ma non è che avevo esaminato. Non è che avevo esaminato. E quando ho esaminato, il Signore mi ha mostrato una marea di dottrina e di pratica nella mia vita che non andava bene. Non andava bene. E ha continuato a mostrarmi cose negli anni che per me non vedevo il problema. Ma perché non vedevo il problema? Perché non avevo esaminato. Ho detto, ma no, va bene, io sono cresciuto così, mica che sono cresciuto male. Qual tipo di risposta cosa dimostra? Orgoglio. Non voglio ammettere che non sono dove potrei essere e quindi mi giustifico dicendo, ma io sono cresciuto così, mica che sono venuto male. Non è quello esaminare ciò che è accettevole al Signore. E quindi la mia domanda è, perché fai quello che fai? Perché credi che questo va bene? Perché credi questo va bene, quello va bene, quel modo di fare? Per essere, per poter rilassarti, perché fai quello? Per essere un buon genitore, perché fai quello? Hai veramente valutato? O perché a te sembra giusto? Io ho scoperto una cosa. Solo perché una cosa a me sembra giusto non vuol dire che è giusto. Quante volte il Signore mi ha mostrato questo? Che è una cosa che prima vista per me andava benissimo, non andava benissimo, perché non avevo esaminato. Quando ho esaminato ho scoperto, oh Signore, questo no, non va bene. E quante cose nella mia vita il Signore mi ha mostrato perché non avevo esaminato. Quindi voglio incoraggiarci, perché vi dico una cosa, parlava di camminare nella luce, come i figli di luce, no? E questo è incredibile, questo è meraviglioso, quando dice, aspetta, quando dice, ecco, camminando, il frutto dello Spirito consiste in tutto ciò che è bontà, giustizia, secondo il metodo di Dio, e verità. Questo richiede una grande ripulizia dei nostri pensieri, dei nostri modi di vedere come normale, ma non vedo problemi. Ma il fatto che non vedo problemi non vuol dire che non ci siano problemi. Vuol dire che sono talmente abituato. Cioè, ricordate questo, se non sei, visto che sono cresciuto in un certo modo, io non vedo problemi. Ho sempre fatto così, sono cresciuto così, ho sempre visto così, non vedo problemi. Se non mi fermo di veramente esaminare con i principi di Dio. E posso dirvi che è meraviglioso, doloroso, ma meraviglioso riconoscere, Signore, quello non va bene. Oh Signore, grazie che mi hai mostrato. È doloroso lasciarlo. Umanamente è vergognoso lasciarlo. A volte vengo criticato se lo lascio, ma è una liberazione di camminare più nella luce. Quindi voglio esaminarci e incoraggiarci ad esaminarci, per esaminare ciò che è accettevole al Signore, camminando non da disavveduti, non da stolti, ma da saggi, valutando. È utile aiutarci gli uni gli altri? È utile aiutarci gli uni gli altri? Non si arriva mai fino in fondo, ma con il cuore giusto abbiamo un Dio che ama mostrarci, e Lui ci mostra. Se abbiamo il cuore desideroso, Dio non nasconde la sua volontà da noi. Quindi voglio vivere fino al giorno che muoio, esaminando ogni cosa, capendo perché faccio quello che faccio. Io prego di essere circondato sempre, grazie a Dio che sono al momento, con persone che mi aiutano a valutare perché quello che faccio, faccio quello che faccio. Perché io voglio vivere per la gloria del mio Signore che mi ha comprato a caro prezzo. O che possiamo essere un popolo che porta gloria a Dio, che tutto quello che facciamo possa essere opere fruttuose, non opere infruttuose. Per la gloria del nostro Dio preghiamo. Padre, se dovessi lasciarci soli, non avremmo speranza. Se dovessi lasciarsi soli, Padre, continueremo in mille peccati senza neanche riconoscere. Ma non ci lasci soli, Tu ci ami. Abbiamo lo Spirito Santo, abbiamo la parola di Dio, abbiamo il corpo di Cristo e vogliamo aiutarci a vicenda, a esaminare ogni cosa. E vogliamo togliere quello che potrebbe essere normalissimo per noi, potrebbe essere piacevole a noi, ma che non ti glorifica e non porta frutto. Non sto parlando di avere una serie di regole, sto parlando di valutare il cuore, valutare ogni cosa che facciamo e voler fare per la tua gloria. Aiutaci a vedere qualunque cosa che non ti glorifica. Aiutaci a esaminare quello che potrebbe essere abitudini di una vita, modi di pensare di una vita, ragionamenti che abbiamo da quando siamo piccoli. Aiutaci ad esaminare tutto, scartare quello che non ti glorifica e aggrapparci di quello che è vero. E grazie che con lo Spirito Santo possiamo fare questo. Aiutaci a vivere aspettando a vedere Gesù Cristo. Nel nome di Gesù Cristo ti chiedo questo per la tua gloria. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.